dopo aver rimodulato un po' la nostra scaletta, parlare di Serie B, caro Niccolò Ceccarini, perché è arrivato il momento anche di fare un po' il punto delle situazioni su una delle squadre sicuramente più attive sul mercato, quello che ormai abbiamo lasciato alle spalle, e che per forza di cose si candida ad un 2020 molto diverso, molto più positivo, no? Rispetto all'eredità lasciata dagli ultimi mesi del 2019.
Assolutamente sì, adesso ha inanellato 3 vittorie consecutive, vediamo se questa può essere la marcia giusta per l'Empoli per riavvicinarsi alla zona promozione, perché no, anche alla promozione diretta. Ne parliamo con Pietro Accardi, direttore sportivo azzurro. Ciao Pietro.
Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pietro, non è stato facile questo anno per te e anche per l'Empoli, perché comunque sia, siete stati costretti, anche per ovvi motivi, a cambiare la squadra. Avete fatto delle cessioni importantissime nel mercato estivo, con tanti giocatori che adesso si ritrovano in Serie A. Avete ricostruito l'Empoli e però nel mezzo siete passati per 3 allenatori alla fine. Oggi qualcosa però sembra essere cambiato. Pietro.
Sì, diciamo che quando inizia un nuovo progetto tecnico, come è successo qui ad Empoli, ma è entrata una persona.
Come preoccupare?
Sono in ufficio. Come è successo qui ad Empoli, dove abbiamo cambiato tanto quest'estate, con tante operazioni fatte in entrata e in uscita, su 27 giocatori, 21 addirittura erano totalmente nuovi. È chiaro che si può andare incontro a delle difficoltà, cosa che è successa a noi. Oggi però la squadra piano piano sta riprendendo a fare risultato e a crescere, noi di questo siamo molto contenti.
Pietro, nella successione degli allenatori da Bucchi a Muzzi e da Muzzi a Marino, c'è in un certo senso anche la consapevolezza, visto ciò che diceva la classifica, di dover passare da una filosofia di gioco a un pragmatismo che poi alla fine si sta rivelando anche più efficace, come quello di Marino?
Sì, diciamo che inizialmente noi volevamo proseguire un progetto tecnico che qui ad Empoli ci aveva regalato tante soddisfazioni. Eravamo diventati un po' schiavi di quel sistema di gioco. Infatti, dopo purtroppo i non risultati, abbiamo deciso di cambiare completamente filosofia, anche in virtù del mercato che avevamo fatto a gennaio.
Sì. E l'acquisto del mercato di gennaio che ti ha dato più soddisfazione per ora, o quello che più hai cercato, Pietro? Perché comunque avete fatto tanto in questo mercato di gennaio, come era anche lecito aspettarsi da parte vostra. Ecco, c'è un giocatore in particolar modo che hai inseguito a lungo?
Ma diciamo che sono state tutte trattative molto, molto complicate, perché i giocatori che poi avevamo già in mente di prendere e che poi abbiamo chiuso erano oggetto di mercato di tante altre squadre, ma alla fine siamo contenti e soddisfatti di essere arrivati a concludere tutte le trattative che avevamo in mente.
Un pensiero su Zurkowski? Perché comunque io, insomma, ci siamo sentiti svariate volte e tu sei andato velocemente su questo giocatore che ti piaceva già da tempo, però la Fiorentina non ti ha mai dato il via libera fino a quando non aveva in mano ovviamente un'altra soluzione del centrocampo, perché sarebbe poi il mercato sappiamo benissimo come funziona, per cui prima di dare il via a un'operazione bisogna avere il sostituto. La Fiorentina ha preso Duncan e ha dato il via libera per Zurkowski. Ecco, che ti aspetti da lui?
Mi aspetto sicuramente un supporto, un sostegno alla squadra, perché ha delle qualità importanti, è un giocatore comunque di forza e allo stesso tempo anche tecnico, quindi credo che nel sistema di gioco che in questo momento stiamo attuando lui possa darci veramente tanto.
E invece Pietro, a proposito sempre di singoli del mercato di gennaio, a me incuriosisce molto l'operazione Ciciretti, ma soprattutto come tu hai trovato il ragazzo, che se vogliamo insomma ha vissuto anche degli up and down, no? Di rendimento, di aspettative, di pressioni, di categorie importanti che gli si aprivano davanti.
Ma l'abbiamo trovato molto motivato. La prima chiacchierata che ho fatto con lui telefonicamente mi ha trasmesso subito questa grande voglia di mettersi in discussione e ha visto nell'Empoli una grande, grande opportunità. Ed oggi lo sta dimostrando, chiaramente viene da un percorso dove purtroppo ha giocato poco e quindi questo all'inizio a livello fisico l'ha un po' pagato, ma oggi è pronto e sta crescendo e lo ha dimostrato anche domenica quando è subentrato.
Tra l'altro, a proposito di impatto, per quello che vi ha dato il mercato, direi un impatto così positivo da parte di Tutino, forse te lo aspettavi tu, ma insomma va ben oltre, no, le più rose aspettative, direi, con 3 gol nelle prime 5 gare.
Sì, è un altro ragazzo che è venuto con grandi motivazioni. Lui aveva già dimostrato in questa categoria di essere un giocatore molto importante e qui ha la possibilità di continuare a crescere.
E sì. Invece, Pietro, del mercato estivo, che evidentemente insomma in un certo qual modo avete corretto, avete un po' così ripreso un cammino che evidentemente qualche giocatore o qualche situazione non è riuscito a portare verso risultati positivi, c'è un più che un rimpianto, magari una valutazione in particolar modo che avete fatto poi nella scelta dei giocatori da inseguire a gennaio, con la lezione appunto dell'estate?
Sì, diciamo che l'Empoli inizialmente si era presa anche dei rischi su determinati ruoli, come ha sempre fatto. Il problema è che quest'anno purtroppo le ha pagate tutte, perché laddove avevamo dei rischi o la coperta era un po' corta, sono subentrati degli infortuni importanti e lunghi e lì poi ci siamo trovati anche in difficoltà.
Ecco, Pietro, volevo chiederti se poi ti aspettavi che alla fine, per esempio, i ragazzi che sono usciti l'anno scorso dall'Empoli potessero fare un bel cammino. Per esempio, ora Bennasser nel Milan sta dimostrando quello che aveva fatto vedere già l'anno scorso. C'è voluto un po', secondo te, alla fine il fatto, no, da Giampaolo a Pioli, la situazione di classifica ha un po' inciso sul rendimento anche di questi ragazzi? Per esempio, Traoré al Sassuolo ha avuto vita un po' più facile, forse perché le pressioni erano diverse.
Assolutamente sì, chiaro che un conto è giocare nel Empoli, nel Sassuolo, un conto è vestire la maglia del Milan, quindi credo che all'inizio ci siano state queste difficoltà, ma oggi Bennasser sta dimostrando di meritare non solo la categoria, ma anche di giocare in un club così importante come il Milan.
Invece, per quanto riguarda questo campionato di Serie B, Pietro, mi sembra che la classifica, a parte una squadra che è il Benevento, che sembra faccia un altro sport in questo momento, ma quindi complimenti a loro, poi però sono tutte lì. Cioè, è vero, ci sono 7 punti dalla promozione diretta, però in altri periodi dei campionati di Serie B, con il rendimento che ha avuto l'Empoli, forse oggi non ci sarebbe nemmeno la speranza di poter entrare in una promozione diretta, perché cioè, è vero che è ancora lontana, però Se uno fa un cammino si può anche avvicinare, visto che insomma un po' di partite mancano, no?
Noi in questo momento siamo concentrati, non ci siamo posti degli obiettivi, ma l'obiettivo nostro è la partita di Perugia lunedì. Sì. È chiaro che però, vedendo anche il campionato che, come ha dimostrato negli anni, è sempre stato un campionato molto difficile, quest'anno addirittura secondo me si è ancora di più alzato il livello e c'ha una classifica ed è molto equilibrato, quindi a parte il Benevento, come dicevate voi, che sta facendo in termini di risultati un campionato a parte, poi per il resto può tutto ancora accadere.
C'è un giocatore, guarda, che a me dell'Empoli quest'anno è piaciuto molto, l'ho visto un paio di volte, ed è Frattesi, che è di proprietà della Roma. Ho visto che tra l'altro è venuto anche sono venuti anche gli osservatori giallorossi a vederlo più volte, no, per seguire la sua crescita. Mi sembra Morgan De Santis, l'ho visto qualche volta anche a Castellani, proprio per vedere come sta andando. A me piace proprio tanto, mi sembra che sia proprio un giocatore, ora sto per dire un'eresia e ora verrò squalificato da Pietro per i prossimi 15 anni e le prossime 100 interviste.
Esatto.
Però bravo, invece di smentire, esatto. Però un po' in lontananza in un piccolissimo De Rossi io ce lo vedo, ecco.
Subito così
almeno vengo squalificato, Pietro,
ancora c'è ancora tanta strada da fare. È un ragazzo che sicuramente sta facendo ha fatto una buona prima parte di campionato, ma noi crediamo che lui possa ancora migliorare tanto e quindi potrà secondo noi anche giocare in categorie superiori, ma la strada è ancora lunga e lui è il primo che si mette in discussione volendo sempre migliorare.
Pietro, alla luce di un equilibrio che insomma abbiamo anche rimarcato prima di questo campionato e anche di un fatto che poi lo stesso score dell'Empoli, se prendiamo gara per gara, stavo guardando, ben 18 gare su 24 sono finite o con una vittoria o con una sconfitta, evidentemente con un pareggio, comunque sotto il gol di scarto, quindi un equilibrio che anche nelle vittorie o nelle sconfitte vi ha un po' accompagnato lungo tutta la stagione. In questo senso, visto che l'equilibrio sta riguardando tutti, a tuo avviso il Benevento dov'è che è riuscito a svettare rispetto a tutte le altre?
Ma sicuramente nella compattezza, è una squadra che è ben messa in campo tatticamente, ha le idee molto chiare ed è una squadra molto, molto compatta che poi sulle ripartenze, avendo dei giocatori importanti individualmente, poi alla fine riesce sempre ad ottenere un risultato positivo.
Senti, a proposito invece dei ragazzi che l'Empoli ha lanciato, se non addirittura scoperto, è sempre bello credo citare il caso di Di Lorenzo, perché insomma fino a 3 anni fa era svincolato il Matera, la fatica di un ragazzo neanche così giovanissimo, no, a dover barcamenarsi in Serie C. Ecco, saresti sorpreso di vederlo anche all'Europeo alla fine di questa stagione?
No, non sarei sorpreso perché ha fatto una crescita importantissima, quindi noi siamo molto orgogliosi di vederlo giocare a Napoli e di vederlo giocare in competizioni come la Champions League importanti.
Non c'è dubbio. Senti, volevo chiederti una cosa che riguarda due ex allenatori dell'Empoli, sia Sarri che Giampaolo. Ecco, per quanto riguarda Giampaolo, non so se l'hai sentito in quest'ultimo periodo, perché comunque lui di solito l'ho visto a Coverciano in occasione della panchina d'oro, l'ho visto un po' più rilassato, un po' più sereno, comunque si sta togliendo di dosso un po' quella che è stata l'esperienza che lui sperava fosse positiva, invece si è rivelata negativa al Milan. Ti chiedo prima di Giampaolo se secondo te insomma cosa potrebbe non aver funzionato davvero, perché a Empoli ha fatto cose straordinarie.
Ma bisogna essere all'interno per capirne bene le situazioni. Io, conoscendo Marco Giampaolo, vi posso dire che è un allenatore che stimo molto, che qui ha fatto grandi cose, ha fatto crescere tantissimi, oltre ad ottenere dei risultati importanti, perché con la sua gestione siamo addirittura arrivati 10° in Serie A, ha valorizzato tantissimi giocatori. Quindi io non so cosa lì all'interno non sia potuto funzionare.
Invece Sarri, tutte le volte, no, quando si parla di Sarri, Sarri è nato calcisticamente dal punto di vista, no, del sarrismo, se così vogliamo usare, anche se oggi ho usato questa etichetta, non è che gli piaccia poi tanto a Sarri, perché poi insomma il sarrismo viene utilizzato, se giochi bene va bene il sarrismo, se giochi male o non giochi come faceva a Napoli, allora il sarrismo non va più bene. Ecco, ma si discute tanto, no, se lui fosse o è o sarà il profilo giusto anche per i prossimi anni per la Juventus. Te che idea ti sei fatto, ecco, da lontano, visto che insomma ci avete vissuto tu e Marcello Carli per un bel periodo con Maurizio?
Ma Sarri lo reputo uno dei migliori tecnici italiani, e credo che a volte si strumentalizza troppo, no, tutto quello che accade, perché se analizziamo oggi il percorso della Juventus, la Juventus ancora adesso è su 3 competizioni può chiaramente dire la sua, quindi io penso che Sarri stia facendo un buon campionato, lo sta dimostrando anche in termini di risultato, quindi se gli dessero la possibilità di continuare, secondo me avrà anche la possibilità di far vedere il bel gioco di cui tutti siamo stati innamorati di Sarri.
Pietro, però io su questo sono d'accordo con te, ma la domanda è: con l'organico che ha la Juventus, con quei giocatori straordinari come Dybala, come Ronaldo, eccetera, fare poi il calcio champagne diventa difficile, perché non puoi dire a Dybala, non puoi dire a Ronaldo, non puoi dire, non lo so, a un altro attaccante adesso come Douglas Costa, per esempio, no? Che dal punto di vista tattico è anarchico e che fa delle folate, no? E del dribbling, la sua qualità, come muoversi in campo. Quindi forse bisogna anche pensare che il Napoli di Sarri, come dice anche lui, non si potrà rivedere alla Juventus.
Sì, sicuramente, perché i giocatori del Napoli hanno e avevano delle caratteristiche completamente diverse da quelli della Juventus. Cioè, la Juventus ha 25 campioni, magari il Napoli ne ha dei buonissimi giocatori, degli ottimi giocatori, e quindi però credo che alla fine anche il campione possa riuscire a giocare all'interno di un sistema di gioco organizzato.
Questo è vero.
Pietro, un paio di battute, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. La prima te la chiedo sia da direttore sportivo che da ex giocatore: che ne pensi della sperimentazione che in queste settimane è evidentemente offline del VAR in Serie B?
Ma io sono propenso, perché è uno strumento che aiuta magari una svista o un errore, come tutti noi possiamo commettere, dell'arbitro.
E quindi lo vedremo, tra l'altro, ricordo, già da playout e playoff di questa stagione, quindi sarà, in un certo senso, Pietro, sarà già come, non dico vivere un altro sport rispetto a quello di queste settimane, però ecco, ogni tanto in Serie B senza VAR si vedono delle topiche dove ci si accorge, ecco, che non c'è la tecnologia.
Esatto. E noi quest'anno abbiamo anche subito
a Cosenza, giusto? Se non ricordo male.
Non solo, sì.
Quella magari più, la più evidente, ecco, la più clamorosa.
Esatto,
la più eclatante. E poi un'altra curiosità su Pasquale Marino, perché a proposito di, insomma, abbiamo sempre, cioè, raccontato anche di giocatori che avevano necessità e fame di rivalsa. Ecco, credo che per un allenatore reduce dall'esperienza non esperienza di Palermo, chissà quanta rabbia, no, positiva vi ha dimostrato anche nei giorni dei contatti e poi della scelta.
Sì, assolutamente sì. Ci è piaciuto sin da subito. Pasquale non ha bisogno di presentazioni, perché il suo spessore, la sua competenza lo aveva già dimostrato, l'ha dimostrato in questi anni in altre squadre. Ci è piaciuto anche come approccio, perché ha visto anche lui nell'Empoli una grossa opportunità, e questo ci ha entusiasmato molto.
Pietro, un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo per la gara di Perugia e per il proseguo della stagione.
Grazie.
Ciao Pietro.
Un abbraccio a voi.
Ciao, grazie ancora. Grazie mille. Ciao Pietro. Ciao.
Grazie a Pietro Accardi.